le righe tra le feste, torniamo a parlare di Un Natale di Storia Mendrisio, che è un libro pubblicato da Gabriele Capelli Editore. Il libro è la versione su carta dell'omonima iniziativa culturale promossa dalla città di Mendrisio, un calendario dell'avvento con storie che si accendono e possono essere ascoltate grazie a diverse installazioni nelle vetrine dei negozi nelle vie del borgo di Mendrisio. Ogni giorno, dal 1 al 24 dicembre, un racconto di uno scrittore o una scrittrice si è acceso ed è stato possibile appunto ascoltarlo. Noi oggi vogliamo aprire il libro e accendere, diciamo, la vetrina del 15 dicembre, dove troviamo la storia di due alberi di Natale molto diversi, storia che è raccontata dallo scrittore Luca Brunoni, che è collegato con noi al telefono. Buongiorno Luca, ben arrivato.
Buongiorno.
Luca Brunoni ha studiato giurisprudenza e letteratura, è originario di Lugano, vive a Neuchâtel, dove è professore di diritto e ricercatore alla scuola universitaria professionale locale, è autore di diversi libri e racconti. L'ultimo suo libro si intitola Indelebile ed è stato pubblicato da Gabriele Capelli Editore.
Luca Brunoni, innanzitutto, come sta trascorrendo questi giorni di festa?
Sì, tutto bene, grazie mille. Sto trascorrendo bene anche perché sono in vacanza, quindi mi godo un po' di riposo tra l'insegnamento, ecco, che è in pausa.
Lugano Neuchâtel, visto che abbiamo detto che è appunto originario di Lugano, però attualmente vive a Neuchâtel.
Io sì, adesso sono a Neuchâtel, ormai sono stato quasi acquisito, diciamo, perché sono lì da 17-18 anni ormai. Cominciano a diventare tanti.
Allora, andiamo subito a questo racconto intitolato Due alberi, nel senso, dobbiamo fare un salto alla metà di dicembre, perché il suo racconto è quello del 15 dicembre. Nel racconto ci sono due alberi di Natale, uno finto, artificiale, made in China, e uno tagliato nel bosco, tagliato fresco nel bosco dal nonno proprio per le festività natalizie. Questo taglio, che non si può fare, regala anche una multa. Questo albero tagliato nel bosco è però piccolo e poco splendente se paragonato a quello artificiale. Allora, cosa rappresentano per lei questi due alberi?
Ma in generale, quando lavoro a una storia, soprattutto così breve, cerco di concentrarmi molto sulle immagini, e ho questa immagine in testa di questi giornali per terra per proteggere dalla cera che mettevamo quando io ero piccolo, e quindi tutto nasce da questo ricordo, e poi mi ha fatto pensare al fatto che al giorno d'oggi l'albero di Natale in realtà uno se lo può comandare o comprare già tutto incluso. E quindi un po' rappresentano un po' il passaggio del tempo e anche un modo di guardare al Natale, forse anche in modo diverso. E da lì poi niente, ho costruito il resto della storia.
Beh, diciamo che l'albero ordinato via internet è arrivato dalla Cina, questo albero finto con tanto di ghirlande luminose incluse, era stato ordinato dalla mamma, poi quando il nonno l'ha visto ha pensato per il nipotino: ma questo non è un vero albero, vieni che ti porto io, e adesso andiamo a vedere come deve essere un albero con i fiocchi, come si deve, no? C'è anche questa contrapposizione forse tra la tradizione e invece quello che potrebbe essere diventato al giorno d'oggi, il Natale, la decorazione, il finto.
Sì, forse è un po' esagerato addirittura far arrivare tutto l'albero intero, però è vero che al giorno d'oggi uno, quando ha bisogno di qualcosa, uno dei primi riflessi è andare a comandarlo su internet, spesso anche da questi siti dove le cose poi arrivano da molto lontano e in sempre meno tempo, no? Quindi è tutto a portata di mano, tutto molto economico, mentre che il nonno ha i riflessi quelli della sua generazione, dire: ma l'albero me lo vado a tagliare io. E poi ovviamente incappa in vari problemi per via di questo modo di vedere ancora le cose.
Sembra che però quello che è autentico, vero, l'albero appunto tagliato nel bosco, poi soccombe rispetto a quello artificiale, e, diciamo falso, tra virgolette, nel senso che quello falso sembra molto più splendente, rimane lì bello, bello pieno di sé, mentre quell'altro è un pochino piccolino, poco splendente, poi... Vabbè, lo possiamo dire, alla fine prende fuoco quello naturale. Anche questo è un messaggio, ci vediamo un po' troppo.
No, io penso anzi che sia proprio quello meno splendente che ha il suo fascino, che ha il suo fascino vero. Poi dopo la storia in realtà vuole essere un po' una successione di micro catastrofi anche un po' divertenti, ecco, l'incendio finale magari anche un po' meno, però siccome l'abbiamo già detto viene domato abbastanza in fretta, che però poi tutto questo visto attraverso gli occhi del bambino diventa forse un Natale un po' movimentato e un Natale suo malgrado memorabile, che è quello che questo bambino forse aveva bisogno in un momento un po' delicato della sua vita,
perché si trova a festeggiare il Natale solo con la mamma, e dunque diciamo questo incendio, che poi non si rivela essere troppo grave, in effetti gli dà modo, lui pensa già a quando torno a scuola poi potrò raccontare questa cosa molto particolare mi è successa.
Soprattutto il fatto che sono arrivati i pompieri, lui ha avuto anche queste esperienza, non vedeva l'ora di raccontare appunto ai compagni di aver vissuto coi pompieri tutto quanto.
Luca Brunoni, rimanga con noi, l'invito è per il nostro pubblico di andare a recuperare il libro Un Natale di Storia Mendrisio, dove c'è il suo racconto, ma c'è il racconto di altri 24 scrittori e scrittrici della Svizzera italiana, oppure si può andare a fare una passeggiata a Mendrisio e vedere, grazie a una mappa che si può ritrovare anche sul sito di Gabriele Capelli Editore o della città di Mendrisio, si possono rivedere tutte queste postazioni dove questi racconti possono essere ascoltati. Dicevo, rimanga con noi perché vogliamo chiederle del suo terzo romanzo e anche come concilia la sua attività di scrittore e docente e ricercatore. Ascoltiamo Zucchero, che rifà una canzone celebre di Tocchigno, un acquarello, una canzone del 1983. Giallo 14:22, tra le righe, tra le feste, stiamo parlando con lo scrittore Luca Brunoni. Lui ha studiato giurisprudenza e letteratura e ora lavora a Neuchâtel, dove è professore di diritto e ricercatore alla scuola universitaria professionale locale. Luca Brunoni, una domanda che sorge spontanea è come riesce a conciliare l'attività di scrittore, ricordiamo lei è già al terzo romanzo pubblicato, appunto l'attività dello scrivere con quella di docente e ricercatore alla scuola universitaria professionale di Neuchâtel, dove è anche ricercatore all'Istituto della lotta contro la criminalità economica. Sembrano due cose molto distanti.
Beh, innanzitutto a livello di tempo, i ritmi di pubblicazione sia per me che per molti colleghi e colleghe non sono, come dire, troppo frenetici, quindi c'è spazio tra un libro e un altro, soprattutto chi come me non scrive dei mattoni di 600 pagine, quindi da quel lato conciliare le due cose è abbastanza semplice, perché è semplice ritagliarsi il tempo per scrivere. E mentre che invece per la diversità dei due lavori in realtà sono due cose anche quelle molto compatibili, perché diciamo la scrittura è forse un'attività molto e a volte anche troppo solitaria, mentre che l'insegnamento ha un lato di contatto umano molto, molto forte, e quindi sono due cose che si compensano molto bene.
Veniamo al suo terzo romanzo, abbiamo detto, si intitola Indelebile, pubblicato da Gabriele Capelli Editore, un romanzo ambientato proprio a Lugano negli anni 2000, quando il Ticino era considerato una sorta di Amsterdam svizzera. Si tratta di un romanzo intimo, una vita che si sfalda, un mistero che risuona, l'aggettivo indelebile che richiama la permanenza dei tatuaggi e una vicenda dolorosa che ha cambiato la vita al protagonista. Cosa ha voluto trasmettere al lettore?
Ma io sono un po' partito dall'intenzione, dopo aver scritto un romanzo di matrice più storica, di avvicinarmi un po' di più alla mia esperienza diretta, e sono andato a pescare nei miei ricordi di una Lugano che, suo malgrado, in 20 anni, un po' meno, è cambiata parecchio. E ho voluto fare un po' una polaroid di un certo periodo che trovavo interessante e mescolarla con la vicenda di questo protagonista. Io non so adesso quanti si ricordano di questo periodo dell'Amsterdam svizzera, però è un periodo comunque che è stato abbastanza intenso e interessante per Lugano, e non per forza un periodo neanche glorioso. Sono cambiate molte cose, e per quello no, penso che con la scrittura si può anche scattare delle fotografie per farle rimanere, e quindi questa è una delle prime intenzioni. E poi dopo si è sviluppata tutta la storia all'interno, che è una storia anche quella molto personale e molto intima, come hai detto.
Beh, insomma, lo dicevamo prima, lei è proprio originario di Lugano, quindi questa fotografia sulla situazione di allora, però come ci raccontava prima, lei ormai è a Neuchâtel da una dozzina d'anni, quindi la sua lingua ormai di studio, di lavoro è il francese, e il suo prossimo lavoro è proprio un libro che sta terminando, questa volta scritto in francese. Non è la sua lingua madre, quindi cosa ha significato per lei scrivere in questa lingua?
Allora, il significato è più che altro per me di mettermi anche alla prova e di provare a fare qualcosa di diverso. Poi avevo questa idea di questa storia che si svolgeva in una regione francofona, quindi avevo già un po' in testa il suono della lingua francese mentre lavoravo alla prima versione, comunque una prima versione che avevo, la prima bozza che avevo fatto in italiano, però mi suonava già più francese, e quindi ho deciso di fare il passo e di provare a cimentarmi, e alla fine è venuto fuori in francese. Non significa che non ne farò una versione in italiano, però adesso la priorità era finire quella in francese.
Dunque è una lingua importante per l'aderenza alla storia. Se la storia si sviluppa in un contesto francofono, lei ha voluto appunto usare il francese.
Sì, è stato più anche per cambiare, per provare a fare qualcosa di diverso. Io comunque il francese l'ho imparato da piccolo, e quindi è un po' la mia seconda lingua. Non sarà mai come l'italiano, infatti io comunque lavoro per ogni tutto in italiano, però come tutti i miei libri attraversano più versioni. La prima versione è una bozza, e poi ecco, poi dopo posso saltare da una lingua all'altra. Era quello che volevo un po' provare a fare con questo libro, e alla fine ha funzionato bene.
Luca Brunoni, siamo quasi in conclusione, lasciamoci con altri progetti in cantiere, proprio un piccolo assaggio, poi magari ritornerà a Rete 1 a raccontarceli, questi progetti legati alla sceneggiatura.
Sì, questa è stata una bella sorpresa per me di poter fare delle esperienze nel campo della sceneggiatura, che sono diventate più frequenti negli ultimi anni. Con adesso un progetto a cui sto lavorando con un altro, con degli altri colleghi, tra cui uno scrittore ticinese, Mattia Bertoldi, anche questo mi aiuta un po' a uscire dal lato solitario della scrittura. Allora, per quanto io prediliga il romanzo come forma narrativa, che per me è il top del top, la sceneggiatura mi permette di avere dei contatti, di lavorare in gruppo, di vedere un po' la scrittura in modo diverso e poi di non avere proprio io l'ultima parola su tutto come magari nei romanzi. Quindi è un modo diverso di affrontare la scrittura e penso che per una persona a cui piace scrivere appunto cimentarsi in tutte le sfaccettature della scrittura è una bella fortuna.
Racconteremo allora qualcosa di più quando questi progetti si concretizzano. Grazie Luca Brunoni di essere stato con noi, buona fine d'anno e buon inizio, buona creatività per lei che scrive, anche buon riposo dall'insegnamento perché ci aveva detto che si sta godendo un po' questa pausa. E allora anche buon relax.
Sì, grazie mille, no? Come dico sempre, la scrittura di sceneggiatura è proprio un iceberg, no? Viene scritto tanto e prodotto e filmato solo la punta, no? Quindi parlare di progetti è sempre più semplice quando si sa che sono proprio addirittura d'arrivo.
E allora lo rifaremo, ne parleremo quando diventano più concreti. Intanto grazie.
Grazie mille e buone feste a tutti.